In altre parole,
una città deve anche poter essere brutta. Su queste o avere dei luoghi brutti. Su questa affermazione abbiamo concluso ieri la nostra chiacchierata con Ludovica Molo, nostra ospite qui a In altre parole. E oggi ripartiamo da qui, da questa presa di posizione di Beat Aberhard, che è stato dal 2008 al 2014 architetto della città di Zugo e dal 2015 che ricopre invece il ruolo di architetto cantonale di Basilea città. Tra l'altro, architetto cantonale, ruolo che per esempio non esiste in Canton Ticino. E allora vale la pena di leggere questa frase riportata in una recente intervista nella sua interezza. Ve la leggo. Se per città si intende una città che non è omogeneamente bella, ma che accetta stili di vita diversi, allora diventa una questione altamente politica, dice Eberhard. Una città che offre un grazioso negozio della stessa catena di panifici ogni 10 minuti non è una buona città. Servono anche luoghi apparentemente brutti, dove i giovani possano fare skate o dove possa svilupparsi qualcos'altro. Buongiorno Ludovica Molo.
Buongiorno e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Anche oggi ci ha raggiunta in studio, è sempre un grande piacere avere degli ospiti qui in presenza. Io lo ricordo, lei è architetta, direttrice dell'Istituto I2A. E allora, è molto comune in realtà l'esperienza di viaggiare in Europa e ritrovarsi nelle vie dei centri cittadini le stesse catene commerciali che si trovano in qualsiasi altra città, no? Il riferimento un po' alla frase di Eberhard che dice panifici sempre uguali, carini, ma ogni 10 minuti. Ecco, siamo di fronte a un'omogeneizzazione dei contesti urbani, spinta in questo caso dal commercio e dall'interesse economico. Che cosa vede lei quando viaggia?
Ma, ma direi che quello che abbiamo, di cui abbiamo bisogno è di città sfaccettate, di città che hanno luoghi molto diversi, molteplici e soprattutto direi di città. Adesso io, per me è difficile entrare dentro veramente nella politica economica di una città, però è chiaro che vorremmo delle città dove ci sono, possano sopravvivere dei piccoli commerci, dove ci possano essere persone diverse, fasce di popolazione diverse e dove persone diverse possono appropriarsi in maniera diversa dello spazio pubblico, perché quello che vorrei ricordare è che comunque lo spazio pubblico è quel tessuto connettivo, cioè ciò che sta tra gli edifici, è quel tessuto connettivo che in realtà è la vera anima di una città. E quindi quello che mi aveva colpito dell'intervista di Beat Aberhard è giustamente che lui dica: non deve essere tutto bello, non deve essere tutto disegnato, non deve essere tutto progettato, ma ci devono essere dei luoghi anche in cui è possibile un'improvvisazione, in cui un gruppo di ragazzi può, come dire, sentirsi libero di appropriarsi di così un parchetto, un luogo pubblico, insomma, dove siano possibili interazioni tra diversi gruppi sociali.
Possiamo fare qualche esempio? C'è qualcosa che le viene in mente che ricorda un po' questo invito di Eberhard? Non so, a me viene in mente la città di Basilea, dove ci sono dei luoghi dove magari c'è un verde che però non è necessariamente curato perfettamente, che ricorda un po' i terrain vague che c'erano nelle città un tempo, che adesso sono scomparsi. Ci aiuta ad immaginarsi che cosa può essere un luogo non necessariamente bello, ma che può essere anche ricco di interazioni sociali, Ludovica Molo?
La città è in costante evoluzione, cambia costantemente, è un corpo vivente, quindi anche gli spazi della città si trasformano costantemente e ci sono magari degli spazi che rendono possibile l'improvvisazione oggi e che non lo saranno domani. Chiaramente quello che è affascinante di Basilea è che ha tutta una parte industriale che poi si trasforma, ci sono tutte le parti lungo il fiume, ma io direi che tutto questo avviene anche da noi e che noi addetti ai lavori, mentre lavoriamo su una città, dobbiamo anche pensare di come dire, disegnare con quella materia che è il suolo, che secondo me, se vogliamo tornare alla discussione che abbiamo fatto nei giorni scorsi, è forse quella materia in cui possiamo di più cambiare la faccia delle nostre città, senza però come dire, già prevedere tutti gli usi di ogni luogo. Io direi dobbiamo immaginare degli spazi pubblici dove siano possibili degli usi che oggi ci immaginiamo, ma anche degli usi che non ci immaginiamo ancora.
È interessante questo riferimento che fa Eberhard allo skateboard. Ne abbiamo parlato tra l'altro su Rete 2 qui qualche tempo fa in un approfondimento recentemente, mi sembra 2 settimane fa. I nostri ascoltatori e ascoltatrici potranno ritrovare agevolmente su internet tutto questo, perché lo skateboard è stato un modo anche per attraversare la città, riprenderla in mano proprio utilizzando l'improvvisazione, no? Di queste tavole che si muovono nei contesti urbani, in luoghi inaspettati. Ma la cosa interessante che emerge, secondo me, da questa presa di posizione di Eberhard che abbiamo citato in apertura è in fondo che lui dice che rivendicare una città che possa avere dei luoghi non necessariamente belli, omogeneizzati, è una richiesta, una rivendicazione politica. In che senso, secondo lei? E lei è d'accordo con questa idea?
Appunto, rivendicare il non finito, rivendicare il fatto che un territorio sia in costante evoluzione, che possiamo immaginarci e disegnare dei pezzi, ma che forse non dobbiamo voler controllare tutto. Cioè, a me sembra che questo sia la parte rilevante e quindi che ci occupiamo di un pezzetto dopo l'altro della città, ma che ci sono dei pezzi che non dobbiamo disegnare eccessivamente e soprattutto, come dicevo, di cui non dobbiamo prevedere necessariamente gli usi. Ma quello che mi sembra interessante è veramente questo lavoro sulla materia viva della città, che è quella del suolo, cioè l'idea di, per esempio, questo si vede moltissimo a Basilea, ma c'è anche da noi, questa idea di riportare, per esempio, la natura in città. E riportando la natura in città, dare più luoghi nella città in cui si possa sostare, fermarsi, stare nello spazio pubblico, all'esterno degli edifici. E in questo io vorrei forse portare un esempio che mi è sempre caro, che è l'esempio di quello che ha fatto a Parigi la sindaca Hidalgo. Negli ultimi anni soprattutto, ma lei è sindaca dal 2014, ma soprattutto negli ultimi anni ha introdotto un sacco di piste ciclabili, ha piantato un sacco di alberi, ha trasformato le strade scolastiche in strade vegetalizzate, cioè ha portato in gran parte delle strade cittadine, le ha portate ai 30 km all'ora, insomma ha fatto un grandissimo lavoro di, come dire, rendere domestico lo spazio pubblico e rendere domestiche le strade, perché anche le strade possono essere dei luoghi in cui essere, in cui sostare, in cui passare del tempo. E questo mi sembra molto interessante ed è un fenomeno che avviene anche da noi. Anche da noi vediamo che la natura sta entrando in città, per delle ragioni naturalmente di politiche climatiche, no? Ma anche perché forse c'è questo bisogno di vivere la città anche nei suoi spazi pubblici.
E tra l'altro questa è una cosa che è successa molto durante il Covid, ricordiamo, no? Questa natura che si presentava nelle nostre strade anche sotto forma di animali che entravano nelle nostre città e ci ha lasciato un po' questa immagine. Ma comunque l'idea è quella di ridurre il cemento, di togliere asfalto in qualche modo anche per rispondere ai cambiamenti climatici e far entrare la natura nelle città, ma come? In un modo molto controllato, molto ordinato, oppure lasciandole lo spazio di evolvere a suo modo? Perché la natura non è un giardino necessariamente ordinato. Quelle parti brutte possono essere anche questa natura che ritorna nelle nostre città.
Ma penso che un esempio interessante, visto che immagino che non potremo sconfinare fino alle 9:30 di mattina, ci sarebbero infiniti esempi da portare, ma penso che un esempio interessante è che tutte le nostre città ci siamo protetti dall'acqua, no? Abbiamo i nostri fiumi, li abbiamo tutti incanalati, arginati. Invece adesso è come se sentissimo il desiderio di riavvicinarci all'acqua e quindi direi un fenomeno che si può osservare dappertutto, c'è una rinaturazione dei fiumi anche nei centri delle città. Lo vediamo con il Cassarate, che è diventata una bellissima passeggiata e che si può percorrere dalla Foce, che è stato veramente un riavvicinarsi all'acqua, un progetto fondamentale che ha trasformato Lugano radicalmente, fino poi ad andare verso il Piano della Stampa. E la stessa cosa vediamo che sta avvenendo a Bellinzona, ma la stessa cosa, e vorrei di nuovo raccontare un piccolo aneddoto personale. Ieri ero a Zurigo e sono stata, uscendo dalla stazione con l'architetto paesaggista Rotzler, ci ha portato a vedere il suo nuovo, la sua ultimissima realizzazione, ed è proprio quel punto in cui la Sil si congiunge con il Schanzengraben, con il canale che viene dal Schanzengraben, e arrivano verso l'Europa Lee, verso la stazione di Zurigo, uscendo sul lato appunto dell'Europa Lee, e lì lui ha creato una serie di scale, luoghi di sosta, luoghi in cui si può stare, cioè ha reso di nuovo possibile questo avvicinamento all'acqua per chi tutti i giorni lavora e studia in quella zona e vuole un momento di pace, un momento di sosta. E penso che questo è un bellissimo esempio di come anche in un luogo molto pulsante, molto vivo, molto indaffarato di una città come quella parte di Zurigo, riavvicinarci all'acqua ci dà un momento di conforto e di calma e di pace.
Dunque forse è necessario ridare alla città luoghi dove fermarsi proprio, dove fare una pausa, dove fermare il traffico continuo, non solo di mezzi privati, ma di movimento di persone, anche di movimento di oggetti, movimenti finanziari, chissà, forse anche questa è una città più a misura di lentezza, dove si sosta anche nei luoghi pubblici, può essere una città da immaginare. Per il futuro continueremo a discuterne, Ludovica Molo. Noi ci fermiamo qui per oggi. Grazie intanto per essere stata con noi oggi.
Rete 2.